Ciao, io sono Riccardo e questo è un nuovo episodio di Actually, o meglio, di uno dei nostri più amati spin-off di Actually, Work in Progress, il format che analizza e parla, naturalmente, perché siamo dentro Actually, di cambiamento, ma di cambiamento in particolare all'interno di un settore della nostra società, un settore che è diventato una mia, una nostra piccola ossessione, che è quello del lavoro. Un settore dove facciamo sempre più fatica a ritrovare le coordinate. Sembrava che ci fossero delle coordinate molto chiare, in realtà piacevano, non piacevano, non mi esprimerò, però il mondo del lavoro scorreva su dei binari abbastanza regolari, fin tanto che a un certo punto un virus, un pangolino, l'Oriente, la Cina, chi lo sa, comunque scoppia questo Covid, cambia tutto e il mondo del lavoro cambia. E per questo abbiamo pensato a questo format, per provare a riflettere con persone che conoscono molto bene questo mondo, che hanno esperienza in questo mondo, e provare un po' a ricostruire appunto queste coordinate. Lo facciamo con il supporto sin dall'inizio, io lo chiamo appunto il nostro partner di conoscenza, in inglese sarebbe un po' una sorta di knowledge partner, che è Entity Data, che sin dal principio, da quando abbiamo pensato a questa follia, ha deciso di scommettere su di noi e su questo format, facendo una cosa molto semplice, ovvero mettendo a nostra disposizione delle persone che hanno tanta esperienza in questo mondo, che possono in qualche modo aiutare a guidare me, e non solo me ma tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, in questo mondo che cambia. Oggi parleremo di uno degli argomenti più delicati, questo da sempre, anche da prima del Covid, soprattutto nella società italiana, ma mi sento di dire che in realtà è un tema che anche a livello globale è super rilevante, ovvero la leadership femminile nel mondo del lavoro. C'è, non c'è, ce n'è poca, palesemente la percezione, lo sappiamo, è quella. Io dico sempre che è molto difficile far uscire dalla bocca di una persona un articolo femminile che anticipi banalmente il termine CEO, oppure amministratore delegato, l'amministratrice delegata. Già la gente dice, what? No, invece sì, è italiano ed è normalissimo, e il CEO è sempre il CEO, no, invece può essere anche, surprise, la CEO, è come se può esserlo. Ne parliamo oggi con una persona che appunto di leadership femminile se ne intende, perché è una leader femminile all'interno di Entity Data, è la Senior Vice President di Entity Data, nonché CEO di Entity Data GovTech, Nadia Governo. Ciao Nadia.
Ciao Riccardo, piacere a tutti di essere qua.
Come stai?
Benissimo, grazie.
Senti, questo tema lo conosci, chiacchieravamo prima di entrare, perché ti chiedevo da quant'è che sei lassù, perché insomma Entity Data è un'azienda, oggi lo ricordiamo sempre, con quanti migliaia di dipendenti?
6.000.
6.000, okay. Parecchi, sì. Parecchi, e io sempre qua ripeto sempre la stessa cosa, per me amministrarne circa un centinaio mi sembra una delle operazioni più complicate in assoluto che non so come dire, che la scienza possa affrontare. Gestirne 6.000 non voglio immaginarlo. E tu mi dicevi, beh cavolo, è da un bel po' che mi ritrovo a dovermi confrontare con questa sfida manageriale, e di nuovo, surprise, in realtà nessuna sorpresa, sei una donna. Secondo te in questi anni è cambiato qualcosa rispetto alla percezione della leadership femminile? Parto da lì, parto sempre da questo Covid e poi ci riagganciamo anche alla tua storia.
Beh, diciamo che il Covid ha sicuramente accelerato quello che era un percorso però che era già iniziato, e cioè quello che le aziende e le persone all'interno delle aziende, quindi i talenti, si aspettano un modello di leadership diverso da quello che era in voga un po' di anni fa, no? Quindi non c'è più quella ricerca del leader che comanda, che impone, no? Ma questo viene percepito anzi come un grosso disvalore all'interno delle aziende. Ci si è più alla ricerca di un leader inclusivo, cioè capace di coinvolgere, capace di ascoltare. E con il Covid questo aspetto si è ulteriormente evidenziato, perché le persone hanno cominciato a vedere nel work-life balance, no? Cioè questa possibilità di bilanciare gli propri aspetti personali con il lavoro, un valore che il Covid ha comunque portato, perché volente o nolente le persone hanno cominciato a lavorare da casa e si sono resi conto che questa possibilità permetteva di svolgere meglio sia la propria professione che portare avanti, insomma, quelli che sono i propri interessi personali. Quindi oggi ancora più che in passato, sia la ricerca di una leadership di ascolto, mm-hmm. una leadership che ispiri le persone. A me piace molto, ho letto recentemente un articolo che dice che la vera verità è che le persone non vanno gestite, le cose si gestiscono, le attività si gestiscono, le persone vanno guidate, vanno ispirate. No?
Giusto,
quindi è un percorso che, diciamo, ha portato a enfatizzare quelle che sono le caratteristiche della leadership femminile, che si caratterizza proprio per questo.
Ah, cioè tu dici, è cambiata la percezione del leader ideale, del o della leader ideale, e in qualche modo queste nuove caratteristiche che sono emerse da un mondo del lavoro che è cambiato sono andate in qualche modo incontro a quelle che erano le caratteristiche più tipiche del genere femminile di leadership.
Sì, sì, caratteristiche femminili della leadership che si trovano anche negli uomini, ovviamente, certo. Perché non è che abbiamo il black and white, ci sono, come dire, questa capacità di includere, di ascoltare, di occuparsi del benessere delle proprie persone, no? Le donne sono particolarmente orientate alla cura e di conseguenza anche nel mondo del lavoro hanno proprio più magari il focus sulla crescita professionale, no? Delle persone. E questo aspetto è un aspetto in cui ultimamente, diciamo, chi cerca lavoro o comunque chi è nelle aziende ricerca sempre di più. Cioè un leader che si occupi della crescita delle proprie persone, no? Quindi non centrato su se stesso, ma con lo sguardo rivolto più alla, come dire, alla possibilità di generare valore, ecco, no? All'interno dell'azienda e dei propri collaboratori.
Senti, ti faccio una domanda ancora un po' più generale e generica. Nella tua esperienza, partiamo così dall'inquadramento del problema, quanto è emergenziale la questione della leadership femminile? Tu l'hai vissuta come, secondo te, un'emergenza? Guardo anche, tu hai la fortuna di lavorare per un gruppo oggi globale, vedi anche delle specifiche italiane rispetto ad una certa ritrosia a posizionare persone di genere femminile in posizioni apicali, oppure è un qualcosa che...
Guarda, in Italia, ahimè, abbiamo una serie di, come dire, di vincoli o comunque di aspetti socioculturali che ci condizionano tantissimo e che ho vissuto anche sulla mia pelle, nel senso che il problema in Italia, innanzitutto culturale, è che le donne, ci si aspetta che le donne non trovino la loro soddisfazione nel lavoro, no? Ci si aspetta che le donne siano felici nella misura in cui abbiano famiglia, figli, no? Qualcuno di cui occuparsi. Questo aspetto già fa sì che, come dire, già la donna stessa, nel momento in cui si vuole affermare nel lavoro, debba, fra virgolette, un po' combattere contro un sistema, uno status quo. Dall'altro vale anche il viceversa, no? Nel momento in cui una donna fa carriera, c'è anche un pregiudizio che impatta sugli uomini, ahimè. Cioè, se una donna fa carriera, il suo compagno, marito, chiunque sia, viene a sua volta additato, no? Come quello che non è in grado magari di mantenere la famiglia perché c'è la donna che fa più carriera di lui. Quindi anche l'uomo in questa situazione è all'interno di un sistema sociale per cui fa anche fatica a accogliere, no? La possibilità che la sua compagna, sua moglie eccetera possa far carriera, no? E questo negli anni sta cambiando, devo dire che le nuove generazioni sono sicuramente molto più aperte, però ci vogliono anni, è un condizionamento sociale fortissimo che noi abbiamo. In più si aggiunge il fatto che da statistiche in Italia il 70% del peso della cura o comunque di attività non pagate,
certo,
è sulle donne. Quindi la cura dei figli, dei genitori anziani, della casa. E di nuovo, da una parte condiziona le donne sicuramente, dall'altra anche l'uomo che in qualche modo vuole collaborare su questo tipo di attività viene in qualche modo discriminato, no? Sembra che si voglia occupare di cose che non sono da uomini, no?
La paternità, pensa anche solo l'idea della paternità, di quanto tendenzialmente sia visto ancora. Io mi sento di dire che anche oggi nel 2024 un po', perché mi è capitato recentemente di confrontarmi con un amico, si è visto un po' come una roba da fannulloni.
Sì, sì.
L'uomo che si assenta, ti stai approfittando, ora sì che ci sono dei piccoli escamotage legislativi, sì, normativi, sì, che permettono giustamente questa cosa, e c'è ancora quest'idea, diciamo, che sia un po' il fanno tutto in approfitti. No, chiaro che la maternità è sacrosanta.
Sì, sì, ma la paternità, ma tu cosa fai?
Ti stanno a prendere un po' di vacanzina, no? È incredibile.
È vero, infatti, anche noi in azienda le statistiche ci dicono che rispetto agli aventi diritto nella paternità sono molto pochi gli uomini che aderiscono. E ne hanno diritto. No? Quindi, ripeto, è un discorso che, tornando all'esempio internazionale, no? Noi siamo una realtà sicuramente internazionale, quindi con possibilità di confrontarci anche con altre realtà. Sicuramente questo è tipico dell'Italia, chiaramente nei paesi nordici questo è esattamente l'opposto, ma anche solo in UK, no? In Inghilterra la situazione è molto, molto diversa, cioè viene proprio incentivato un po' quello che può essere il balance di responsabilità. E quindi familiari o di altro genere, in questo modo facilitando anche la possibilità di carriera delle donne.
Senti, vado ancora più a fondo in questo aspetto della leadership femminile e stavo ripensando ad una citazione che fece Christine Lagarde, un grande modello di leadership femminile sicuramente, quando fu portata, diciamo, ai vertici della finanza mondiale dopo la crisi finanziaria, e disse: se in quelle stanze, in quel momento stava parlando in particolare di Lehman Brothers, ci fosse stata una donna, secondo me non saremmo qui a raccontare questa storia, o meglio a confrontarci con questa storia. Provi a spiegarci perché secondo te abbiamo un bisogno di leadership femminile anche da un punto di vista del business. Come la vedi tu?
Aggiungo solo un commento a questo esempio che hai fatto, che in questo periodo così guerrafondaio, no, dove il mondo sta esplodendo, io mi stavo chiedendo: ma se ci fossero oggi delle donne alla guida di certi paesi, forse non saremmo in questa situazione. Cioè, simile, no? Cioè,
Provate a fare questo esercizio tutti insieme, chiudete gli occhi, effettivamente
era
molto
una mia
d'accordo.
Riflessione. Quindi la domanda era: perché la leadership femminile in questi casi, no, potrebbe agire in modo diverso?
Perché fa bene il business? Cioè, vorrei fare anche una domanda un po' cinica, se allora, mi spieghi da persona che sì, sì. da persona di business, naturalmente.
Allora, premesso che la diversità in senso lato fa bene al business, quindi qualunque tipo di diversity, no? Non solo di gender, ma anche di età, piuttosto che di razza, di cultura, perché chiaramente i punti di vista rispetto a una qualunque idea di business, quanto più raccolgono il contributo, no, di una platea con più punti ampia. Di vista diversa, quanto più, diciamo, hanno la probabilità di essere idee vincenti. Quindi, diciamo, questo a prescindere. La leadership femminile, come dicevo prima, si caratterizza per il fatto di essere particolarmente attenta agli altri, all'ascolto, quindi non si fa trascinare magari da un pensiero, come dire, dominante, cerca sempre di raccogliere il contributo di tutti, quindi già per sua natura tende a mettersi nei panni degli altri, e un estremo pragmatismo, cioè le donne sono abituate a dover, da secoli, da sempre, a dover gestire mille cose, no? Insieme, quindi la famiglia, dicevamo, i figli, la professione, e quindi sono molto più attente a portare risultati tangibili per il bene di tutti, e in un'ottica di non trascurare nessuno, di non lasciare indietro nessuno. Ecco, tutto questo per il business è fondamentale, perché appunto di leader che partono, no, con le loro idee, e a volte queste idee non vengono, nascono da loro riflessioni personali senza il contributo di nessuno, ne abbiamo visti, e fallimenti anche importanti legati, no, a idee, no, così, che nascono da poco confronto. E in più, ripeto, come dicevo prima, oggi le persone, i talenti, le aziende hanno bisogno di leader così, che ascoltino. Quindi se la donna, o comunque queste caratteristiche, come dicevo, di leadership femminile, che non è detto che sia solo nelle donne, saranno sempre più determinanti. Un'altra statistica che leggevo è che il 55%, se non sbaglio, di persone che lasciano il lavoro è perché non sono soddisfatti del proprio leader. Chiaro che questo certo. È un dato che fa riflettere, vuol dire che ormai ci si sta spostando verso una valutazione dell'azienda in cui lavorare basata su quanto il proprio leader è in grado di rappresentare, no? I bisogni, no? Dell'azienda, delle persone.
Senti, proviamo allora con un approccio altrettanto pragmatico a guardare a quelli che possono essere oggi gli strumenti che possono, secondo te, concretamente impostare un po' un cambio di rotta. Abbiamo detto che già il Covid ha giocato un suo ruolo, cioè, o perlomeno ha creato delle condizioni che agevolano in qualche modo l'identificazione fra leadership e leadership femminile. Concretamente all'interno delle organizzazioni, quali sono però le scelte? Tu sei una manager, una grande manager, quali sono le scelte diciamo che si possono fare per provare ad incentivare l'emersione di leadership femminile?
Guarda, secondo me, allora, poi ti porto l'esempio concreto di quello che abbiamo fatto nei commenti di data perché secondo me è esemplificativo. Secondo me serve innanzitutto un qualche momento di accelerazione per il coinvolgimento delle donne in azienda. Nel nostro caso, un po' come è stato la legge Golfo Mosca per le donne nei CDA, no? Certo. Quella legge lì ha accelerato un percorso che altrimenti, no? Noi nel 15 anni fa quando è nata c'erano forse il 2% di donne nei CDA, adesso siamo al 42%, sì. Quindi è stato un acceleratore.
Ti stimolo su questo, vorrei approfondire questa parte perché si è discusso molto, no, di questo tipo di normative. Siamo d'accordo, o meglio sei d'accordo sull'idea che in questi casi quindi servano dei punti di rottura, anche delle forzature rispetto alla realtà, anche delle forzature che all'inizio vengono percepite come innaturali. Perché vengono percepite come innaturali? E qualche scelta sbagliata verrà fatta perché in forza di quelle forzature.
Sì, allora diciamo questo è un dibattito molto aperto anche all'interno del mondo femminile, no? C'è chi è pro leggi certo. Tipo Golfo, chi invece dice no, assolutamente diventa una struttura. Allora il mio pensiero è questo: l'accelerazione serve perché se lasciamo andare le cose, no, con i ritmi normali, lasciando perdere poi discontinuità tipo il Covid, ci metteremmo 100 anni, no, a raggiungere certi livelli di diversi. Nel caso della legge, appunto, ripeto, se non sbaglio, del 2011, all'epoca c'erano forse il 6% di donne nei CDA, adesso siamo oltre il 40%. Abbiamo ancora un problema però, perché questo nel CDA, nelle posizioni, no, all'interno del CDA, però se andiamo a vedere quante donne CEO ci sono oggi nelle società quotate in Italia, ce ne sono 5.
Parlato tanto anche noi.
No, cioè veramente, quindi si è fatto tanto sicuramente, però bisogna fare di più. Le donne manager in Italia, leggevo anche qui una statistica di Manager Italia, quindi nel privato, 2 anni fa erano il 19%, donne manager significa dirigenti in questo caso, no? Quindi siamo passati dal 19% al 20%, al 21%, cioè andiamo al ritmo di un 1% l'anno. Di questo passo, per arrivare più o meno alla parità, arriveremo chissà quando, no? Anche se anche qui sui giovani devo dire che c'è un bel segnale, nel senso i dirigenti sotto i 30 anni, che sono pochissimi in Italia, però ci sono, la percentuale donne e uomini è molto simile. Quindi diciamo vuol dire che comunque su una serie di temi i giovani stanno comunque portando del valore sulla diversità. Però tornando a noi, quindi come azienda abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo dato un'accelerazione, quindi qualche anno fa abbiamo dedicato un anno alle donne, quindi infatti noi ci chiamiamo Entity Data e quest'anno fu dedicato alle donne, quindi l'iniziativa si chiamò Entity Donna.
Ok.
E quest'anno dedicato alle donne aveva due finalità: da una parte capire quali erano le barriere, no, delle nostre colleghe alla crescita diciamo manageriale delle nostre colleghe, quindi abbiamo lavorato tanto sulla consapevolezza, su andare a indagare quali erano gli aspetti su cui le donne frenavano da sole, no, il proprio percorso, oppure quali erano i bias, eccetera. Dall'altro la cosa bella è che abbiamo dedicato l'anno, cioè le donne hanno potuto portare idee, quindi abbiamo liberato l'energia, no, del nostro mondo femminile al di là dell'organizzazione, quindi era un'iniziativa che era cross organizzazione, anche le ragazze più giovani potevano contribuire E la cosa che secondo me è un segnale, no, di quando queste discontinuità poi portano veramente del valore inatteso. Una delle iniziative che in quell'anno si fece è partire in azienda con lo smart working. Eravamo intorno al 2016. Tenete presente che un'azienda di consulenza come la nostra, lo smart working era visto malissimo, malissimo, sì, perché diciamo molto dei nostri consulenti lavorano presso i clienti, no? Quindi fianco al cliente, certo. E lo smart working veniva visto come una cosa impossibile. Però proprio grazie alle donne, all'iniziativa delle donne di quell'anno, ci fu tutto un movimento, una raccolta di informazioni, statistiche, insomma fummo in grado di far approvare all'azienda, con il contributo ovviamente del responsabile HR, della mia delegato, la policy di smart working, e quindi era possibile incominciare per tutti i dipendenti, si poteva richiedere la possibilità sperimentale. Ecco, se noi non avessimo fatto quella policy o quella sperimentazione non avessimo, identificato i tool a supporto allo smart working, il Covid ci avrebbe azzerato,
travolto.
E invece eravamo pronti, no? Quindi a volte, queste discontinuità, io credo sempre che nulla accada per caso, no? Cioè, a un certo punto c'è stato questo movimento che dal basso che ha portato a questo cambiamento, e questo cambiamento ha anticipato quello che poi sarebbero stati i tempi. Quindi il primo suggerimento è dare spazio con iniziative specifiche, e poi una volta lanciata questa discontinuità proseguire però. Trasformandola in strutturale, no? Quindi iniziative strutturali per la promozione appunto della leadership femminile, per contrastare i bias, insomma, diciamo tutto ciò che serve.
Senti, domanda personale che non ti avevo anticipato, però sentendoti parlare ho detto magari ispira. Tu hai qualche donna nel mondo del business che ti ha ispirato o che comunque guardi come ad un modello tipo wow?
Allora,
io credo tantissimo nell'idea sono fan dell'idea di avere dei poster appesi in giro, role model che poi straccio a un certo punto, però che mi ispirano per un po' e che mi danno un sacco di carica, e gli studi ne cogli forza, debolezze, e c'è una grandissima mancanza, io credo, oggi di role model femminili. Di nuovo, siamo in uno spazio in cui parliamo di lavoro, in cui si parla anche di business, economia, e soprattutto in quel settore, come dicevi tu prima, no? I numeri sui CEO. Io, per dire, uno degli incontri che ha portato più ispirazione in Will è quando abbiamo portato Claudia Parzani da noi, presidente di Borsa, è stata presidente di Allianz, adesso in Stellantis, insomma una figura straordinaria. A me ispirava tantissimo anche perché io ho lavorato per un po' da avvocato, mondo avvocati d'affari, e c'era lei che era questo faro nel mondo di Linklater, su uno studio grande, cattivissimo, molto poco incline a premiare, diciamo, e lei me la sono proprio messa lì, boom, nel mio poster di leadership femminile a cui ispirarmi. Tu hai qualche figura che suggeriresti un po' ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di studiarsi?
Allora, diciamo che, come dicevi tu, uno dei problemi che abbiamo è di non avere dei role model femminili, di non averne tanti. Diciamo, sicuramente questo è un tema proprio che è collegato, no? Avendo poche donne in posizioni di leadership, automaticamente ci sono anche pochi role model a cui ispirarsi in generale. Poi io dico sempre a tutte le colleghe o le donne che incontro: non è necessario ispirarsi ai role model femminili, agganciatevi a chi vi ispira a prescindere, perché chiaramente, eccetera. Per quanto riguarda me, allora, da un lato vi cito una figura che uno dice: no, perché la citi, cosa c'entra col business? Ma una figura che ho avuto l'opportunità di incontrare casualmente e che secondo me in termini di leadership femminile è pazzesca, anche se la vita ha fatto tutt'altro, che è Madre Teresa di Calcutta.
Okay.
Questa donna, cioè, che ripeto, io ho avuto l'occasione di conoscere, quindi ho visto anche quanto era fragile, piccola, anche fisicamente, che se voi andate a leggere la sua storia, cioè... è riuscita a fare cose che nessun altro è mai riuscito a fare, no? Quindi di ispirazione, proprio, che se vuoi arrivare e se credi in quello che fai, lei, vabbè, diciamo, in termini di credere, cioè credeva anche qualcosa di dire molto importante, non ci sono barriere. A livello mio personale, professionale, invece, io ho avuto a un certo punto la fortuna di avere una CEO donna avevamo due CEO all'epoca, ed è Patrizia Grieco, che diciamo persona che poi ha avuto diciamo diversi ruoli di responsabilità nel panorama italiano.
Era CEO in Entity?
Entity Data, sì, okay. sì. Ha fatto un periodo relativamente breve, però è stato per me un esempio. Un esempio perché, ecco, l'altra caratteristica, devo dire questo, che a me è capitato in passato di vedere leader donne, soprattutto quando ero giovane, che però, come dire, adottavano un modello di leadership maschile. No, quindi facevano sì magari carriera, ma
fenomeno diffuso, certo.
Sì, e quindi sì, diciamo non è che facesse molta differenza ispirarsi a una donna o a un uomo, perché poi lo stile era molto, anzi fin troppo esasperato, no? Proprio per e invece Patrizia Greco aveva proprio uno stile di leadership femminile, quindi proprio tutte quelle caratteristiche di cui dicevamo prima. Quindi adesso non mi ricordo quanto è durata la sua ruolo, dicevo, perché poi ha cambiato lei, però in quel paio d'anni mi sembra, per me è stata di forte ispirazione sicuramente. E comunque, ripeto, secondo me ognuno poi deve imparare a trarre dalle persone, dai leader che ispirano, le caratteristiche che poi più si addicono a se stesso. Quindi tante volte, ripeto, io ho tratto ispirazione anche da uomini. Perché magari, non tanto perché la mia fosse un desiderio di leadership maschile, ma perché avevano delle caratteristiche che ispiravano il mio modo di vedere, i miei valori, insomma.
Certo. Senti, andando in chiusura, proviamo a portare lo sguardo in avanti. Come la vedi sta vicenda della leadership femminile? Al netto adesso abbiamo visto il Covid, è stato un momento di discontinuità. Proviamo a tenere anche lo sguardo sull'Italia, così la faccio un po' più semplice, senza dire il mondo. Mm-hmm. Stiamo andando nella direzione giusta? Sei fiduciosa? È un periodo di grande instabilità? Talvolta si leggono delle, come dicevi tu, delle statistiche, come tutte le statistiche, dipende sempre un po' come le leggi, no? Dici 40% di donne nei board, 5% sono solo
5% come CEO,
CEO. Ecco, ti sembra che siamo su una buona curva o che serva un altro momento di discontinuità?
Allora, io, se devo essere onesta, vedo sicuramente, come dire, un network di donne nel nostro paese che si sta prodigando proprio per abbattere, no? Questo tetto di cristallo, sappiamo che c'è un po' questa. Cioè, noto rispetto al passato tante iniziative dove donne che hanno ruoli apicali insieme cercano di trovare le modalità per supportare le donne più giovani in questo loro percorso. Quindi rispetto al passato, ecco, una delle caratteristiche delle donne è che fa poco network. La donna, mm-hmm. anche qui, no? Purtroppo lo vive come un qualche cosa che quasi, no? Così come la donna ambiziosa viene vista male. Cioè ci sono una serie di aspetti di nuovo culturali, no? Però negli ultimi anni invece vedo molto molto questo aspetto in cui ci parliamo, ci sono associazioni che fanno sì che le donne abbiano occasione di incontro, di confronto, e da lì stanno nascendo tante cose secondo me interessanti. Quindi da un lato vedo questo aspetto che in passato non c'era, quindi io sono assolutamente ottimista, così come vedo che le giovani, come dicevamo prima, no, sono un po' meno condizionate da quelli che sono i bias culturali, quello sicuro. Non ultimo anche il fatto che, adesso al di là di qualunque giudizio politico, no, oggi abbiamo una leader, certo, donna di governo, ma anche una leader dell'opposizione, donna, sono secondo me fattori importanti, perché se pensiamo che la Thatcher, penso che fosse negli anni 70, alla fine degli anni 70, la prima leader donna in UK, noi siamo nel 2022, ci siamo arrivati. Però voglio dire, sono esempi, no? Cioè, indipendentemente da tutto, del fatto che si può, no? Si può avere dei leader donna e quindi anche come, no? Dico, secondo me, ripeto, al di là del Covid, della leadership femminile, che sicuramente è un momento dove si può esplicare in modo sicuramente più efficace che in passato, sì, credo che siamo su una buona rampa.
Siamo, diciamo, su una buona rampa.
Su una buona rampa.
Bene.
Me lo auguro.
Ci lasci con buone vibrazioni. E allora grazie ancora Nadia per averci lasciato con questo spirito, un po' di ottimismo, una visione positiva del futuro. Grazie davvero.
Grazie a voi e a presto.
Grazie anche a Entity Data per il supporto per la realizzazione di questa serie spin-off di Actually. Non mi resta che darvi l'appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti e a tutte.